Bluetooth connected.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
A volte ritornano, è un titolo di un film dell'orrore, mi pare, per l'occasione con l'originale della nostra sigla, l'originale di Bob Marley. Oggi torna Diego Armando, il calcio è una malattia, Diego Armando a cura del collettivo Diego Armando. Chi è? Cos'è il collettivo di Armando? È un collettivo, è una banda di appassionati di calcio, di amici, di appassionati di radio, di aspiranti intenditori di calcio, di tifosi malmostosi, e, tra l'altro tifosi di squadre che si odiano l'un l'altro alla morte, perché il nucleo originale del collettivo di Armando era composto da juventini, interisti, romanisti, c'è un trittico proprio di odio, ma noi ci vogliamo bene, tolleriamo i nostri reciproci difetti, e è dal 2018 che prima in radio, poi in video, in versione video, poi di nuovo in radio, anche se web radio, abbiamo deciso di portare avanti questo format. Il collettivo di Armando è formato, diciamo sui nomi, no? Alessio, Simone, Marco, Yuri, Lorenzo, diciamo siamo un'identità collettiva, come un po' Wuming, no? Quindi Diego Armando 1, Diego Armando 2, Diego Armando 3, Diego Armando 4, Diego Armando 5. Abbiamo fatto un annetto circa in radio qui, Radio Città Aperta, poi 2 anni e mezzo, no? Con un format video su YouTube, sui social, su Twitch, 147 puntate, potete entrare in voce, ormai ci siete.
Possiamo?
Marco, Diego Armando 1, perché sei il più vecchio di tutti. Diego Armando 1.
Un saluto a tutti. Sì, era il nostro formato Covid, possiamo dire, no?
Perché... Esattamente, riprendemmo sotto Covid e niente, abbiamo proseguito imperterriti per tantissimo tempo, anche a dispetto delle nostre reali possibilità.
Sì.
Con tante litigate, basta, interrompiamo, basta, ormai non funziona più.
Invece,
147 puntate. Con anche un sostegno abbastanza un pubblico immenso, diciamo così. Detto questo,
sì.
C'è anche Diego Armando 5, perché è l'ultimo arrivato.
Ciao,
Simone,
ciao a tutti,
ciao. Ben Simone,
trovati.
Benvenuto. Lorenzo Palmisciano è con noi, cognome non si dice più.
No,
Lorenzo è con noi, Marco Bosco. Lorenzo Palmisciano è con noi in spirito perché è infortunato, diciamo così. Yuri Tancioni è con noi, non è con noi.
No, lui sarà stato all'Olimpico, penso.
È stato all'Olimpico a vedere la Roma. Allora, e quindi entriamo subito. Noi abbiamo
in media stress.
Abbiamo già fatto tutto un programma, una scaletta che ovviamente non rispetteremo manco per niente.
No, scaletta.
Assolutamente no. Partiamo subito dalla Roma che vince 4. Poi aggiorniamo. Vince 4-0 contro il Brighton.
Oh,
il Brighton che, per dirla alla Lele Adani, è il Brighton del football. È il football, viva il football, perché c'è De Zerbi che perché è un ottimo allenatore, però è stato, e invece De Rossi gli ha fatto un mazzo
a
tanto.
A me è sembrato più il Brighton del suo centrocampista di punta che si chiama Buonanotte, cioè
che è argentino, mi pare.
Che è calata proprio la notte fonda sull'11 di De Zerbi. Un po' mi dispiace perché a me De Zerbi resta anche un po' simpatico. Abbiamo sempre fatto delle digressioni anche sulla simpatia, sul calcio dal basso, sul calcio pane e salame. A me De Zerbi non dispiace, solo che oggi è stato cancellato dal campo. E a questo punto mi verrebbe spontaneo chiedervi: ma questa Roma ha fatto campagna acquisti un mese fa e non ce ne siamo accorti? Oppure c'era qualcosa che non andava prima?
Allora, il famoso giro di battute di Diego Armando, inizio io. Secondo me quella ci vorrebbe Yuri, io gliel'ho detto, Yuri vuoi intervenire? Lui ci ha preparato un audio sul tifo in Germania, probabilmente questo audio lo sentiamo la prossima volta.
A Natale.
Sarebbe interessante sentire cosa ne pensa. Per me quella immagine monolitica del tuo amatissimo mister Mourinho che teneva saldamente in mano lo spogliatoio dandogli non era di solito quando avviene questo, squadra mediocre, cambio allenatore, fenomeni, è perché un pochino all'allenatore gli giocavano un po' contro, però chi lo sa. Sentiamo il parere di Diego Armando 5, cioè
non credo che De Rossi sia un fenomeno come allenatore, non credo abbia potuto fare il fenomeno in 2-3 settimane, eppure le prime 5 partite ne ha vinte 4, facendo un buon primo tempo contro l'Inter. Insomma, c'è stata una trasformazione della Roma, dei calciatori, inspiegabile. Diamogli tempo, un allenatore, per esprimersi. Non credo che faccia miracoli. L'impressione e quello che si dice è che si fosse rotto qualcosa con Mourinho, tra Mourinho e la società, e che probabilmente i giocatori si siano allineati più alla società che all'eterna rivoluzione, l'eterna lotta di Mourinho contro il mondo intero. Comunque complimenti alla Roma, perché questo Brighton dicevano dovesse fare sfracelli, settimo lì e quindi primo in tutte le altre parti del mondo, è venuto con una Roma
stai toccando uno dei pulsanti rossi di Armando, cioè la diatriba sul calcio inglese tra me e Marco, perché numeri alla mano e oggi è stata ribadita la tesi di Marco, cioè che gli allenatori italiani, anche quelli più acerbi, però quello è un allenatore italiano in realtà, anche del Zerbi.
No, ma la mia tesi va ben oltre al discorso dell'allenatore. Io sono convinto che il calcio inglese sia un calcio di podisti e che a noi tatticamente non insegna niente nessuno, quindi mi dispiace andare controcorrente, ma io non riuscirei mai a scambiare una partita di Premier con una di quelle di Serie A. Io so perfettamente che dico una butade, però anche la partita più scrausa in Italia si gioca con una tattica che in Inghilterra non viene applicata. Lì si parla lungo, per esempio Dumfries, che è l'anticalcio secondo me, no? Perché Dumfries è un podista rubato agli 80, agli 80 metri.
Io ce l'ho a fantacalcio, non me lo toccare.
No, te lo tocco. Io spero che l'Inter...
Sei mezzo, assist.
No, quest'anno ti sbagli, l'anno scorso. Quest'anno è stato un uomo in meno sempre. Quindi io spero tanto che venga ceduto, perché è un giocatore che nel campionato italiano non sa dove si deve collocare. Inzaghi impazzisce quando c'è lui, perché salta proprio tutta la... Il gioco di Inzaghi è fatto proprio sulle catene, no? Braccetto esterno. E quando c'è lui, chi gioca a braccetto si fa il segno della croce. Quando c'è Darmian, invece, lui e Pavard sembrano due giocatori, non so, da pallone d'oro.
Che giocano insieme da 20 anni. Effettivamente questa cosa è impressionante.
Quest'anno veramente Dumfries, poi tra l'altro è entrato anche male quest'anno perché era reduce probabilmente da un piccolo infortunio e non si è più integrato. Sono tornati a non dargli il pallone. Io vedo che Barella, prima di dare una palla a lui, anche quando è solo sulla fascia, piuttosto si fa attaccare da due giocatori.
Poi con te voglio parlare di un calciatore particolare dell'Inter. Rispondi tu alla tua domanda, visto che tu sei un murignano di ferro.
No, guarda, allora,
che è successo alla Roma secondo te?
Io vedo i giocatori. Pellegrini era un ectoplasma con Mourinho, sono convinto che tra di loro qualcosa sia saltato. E Pellegrini comunque è uno che nello spogliatoio della Roma, quando apre bocca lo ascoltano, quindi probabilmente qualcosina era successo, era finito ai margini. Adesso è tornato il giocatore che conoscevamo di 2-3 anni fa, forse anche 4. Ma Dybala con Mourinho stava una partita dentro e 5 fuori, adesso mi gioca giovedì e il sabato.
E benissimo.
Non lo so, mi sembra che probabilmente qualcosa si era incrinato. Io purtroppo parlo sempre malvolentieri di Mourinho perché per me è Dio.
Ah beh, certo.
Per me è Dio, chiaro. Però mi rendo anche conto perché un dio che ormai il suo verbo lo ha sparso quando doveva spargerlo, e adesso forse si parlava un po' troppo addosso.
E vi è andato bene a voi, perché ve l'ha sparso nel momento,
sì,
in cui...
Ma quella comunicazione di Mourinho, con questa comunicazione un po' da sindrome d'accerchiamento, che era innovativa nel 2007, 8, 9, 10, quando c'è stato... Secondo me adesso era diventata un po' obsoleta questo fatto tutte le volte di spostare l'attenzione su altri, sugli arbitri, sulla prostituzione intellettuale, roba vecchia, roba trita e ritrita, e probabilmente anche nello spogliatoio non era più così amato. E lo dico molto a malincuore, perché comunque qui ha vinto una coppa, poi è andato in finale in un'altra stagione, e sappiamo benissimo come la Roma ha perso quella finale, che fu, insomma, poi anche questo ha detto da me, che sono un ex arbitro, insomma, quella finale grida vendetta. Però ecco, insomma, questo è quello che si vede. Adesso la Roma è una squadra molto, molto in hype, e francamente è una Roma che punta dritta dritta alla Champions League. Poi vediamo un po' se c'entreranno le prime quattro, se c'entreranno le prime cinque. Sarebbe un'estrema iattura per i romanisti se arrivassero quinti dietro a questo Bologna dei miracoli.
A proposito, soffermiamoci. Thiago Motta, altro, immagino, insomma, pupillo, mezzo pupillo, pupillo.
Piazzecore.
Piazzecore, che tra l'altro, caro Diego Armando 5, è in odor di panchina bianconera, almeno.
Oh, ecco.
A noi ci interessa poco, guarda, interessa poco.
Lui è juventino.
A noi juventini, no.
Io pure sono juventino.
Non credo che il problema sia lui, sia avere lui o chi abbiamo adesso. Sta facendo molto bene col Bologna, ma voi le avete viste le partite del Bologna? Io le ho viste quasi tutte. Io questo calcio rivoluzionario, questa non lo vedo. Quando puoi permetterti di schierare e di avere uno Zirske che ti gioca in questo modo, non ce n'è per nessuno. Sicuramente sta trasmettendo al Bologna un'idea di calcio, di organizzazione, è una squadra che sa soffrire. E riparte bene soprattutto con Zirske, Salemakers, quei 3-4 giocatori che gli fanno tecnicamente la differenza. Ma per il resto non vedo tanto catenaccio e ripartenza.
Oltre a essere un muriniano, Diego Armando 1 è anche un... No, non è proprio un allegriano, però un estimatore di Allegri. Ma
secondo me sta spremendo il sangue dalle rape. Insomma, lui aveva questi obiettivi qui, no? Valorizzare i giovani.
E andare in Champions.
Andare in Champions e soprattutto non chiedere nulla dal punto di vista degli acquisti. Perché...
Ma su quello gli hanno preso UEA, quindi voglio dire, meno di così poteva chiedere. Ma secondo te...
È uno di quelli che, secondo me, meglio di lui la Juve quest'anno non avrebbe fatto nessuno. Poi, chiaramente, le mie sono frasi apodittiche, bisognerebbe ammettere la prova contraria. Però, insomma, la Juventus effettivamente all'inizio non giocava bene, però... Le ultime partite che ho visto fare la Juventus, ora vabbè, dopo la sconfitta con l'Inter probabilmente hanno capito che si dovevano accontentare, perché a mio giudizio c'è stato un momento in cui la Juventus credeva di poter sorpassare l'Inter, anche perché l'Inter del passato aveva comunque rallentato molto nei mesi, diciamo, primaverili,
certo.
Per cui era una speranza che aveva anche una certa sua fondatezza. Poi lo scontro diretto è andato come è andato e da lì la Juventus si è un pochettino sgonfiata. Infatti adesso Allegri dovrà essere bravo a non far perdere di vista ai ragazzi l'obiettivo, perché il Milan è sempre lì. E secondo me secondi ci possono arrivare.
Ma secondo te non c'entra, cioè, diciamo, quello che, sai, i due, diciamo, non giochisti per eccellenza rispetto a un certo tipo di critica in Italia erano Mourinho e Allegri, no? Quelli che giocavano male e qualche risultato. No. Ma sono due storie diverse, cioè non è che diciamo, quello che è avvenuto alla Roma dopo Mourinho potrebbe avvenire, cioè, fai conto, se ne va Allegri, viene, non lo so, Pinco Pallino e la Juve comincia a giocare, non è così secondo te?
Con la rosa che ha attualmente la Juventus, io non credo che si possa giocare meglio di come gioca lui. Io francamente, poi che la Juve giochi male, questo è un vecchio leitmotiv che poteva durare un anno, 2 anni, 3 anni. Io quest'anno, soprattutto nella fase centrale, intorno tra la 10ª e la 20ª giornata, io alla Juventus ho visto fare delle signore partite.
Tu che pensi, tu che sei juventino come me?
Tu
sei allegriano o no?
Assolutamente sì.
Ah, ecco.
Io sfido qualsiasi allenatore a gestire per questi ultimi 2 anni un club, una squadra, come sta facendo Allegri.
Sono d'accordo.
E ripercorriamo, no, l'anno scorso le vicende extracalcistiche. Ricordiamo che in maniera un po' sufficiente si cercò di creare una squadra attraverso l'acquisto di Pogba e Di Maria, uno mai arrivato e l'altro ha iniziato a giochicchiare dopo i mondiali, gli infortuni di Mesi, di Chiesa e di Vlahovic l'anno scorso ha giocato a centrocampo davvero con Miretti, Fagioli e Milik davanti. Quest'anno, con tutta la vicenda dei processi eccetera, e sul campo è finito terzo. Quest'anno ad oggi è secondo in campionato, fino a 5 partite fa non noi juventini, i commentatori, gli sportivi, i giornalisti parlavano di possibile vittoria della Juve al campionato. Ovviamente non è così, ma chi può fare meglio? Se Allegri gioca male, fa giocare male una squadra con questa rosa, ma gli altri, il Milan, il Napoli, chi sta sotto? La Roma cosa stanno facendo?
Marco prima ha tirato fuori, ha nominato il Milan. Adesso facciamo, dai, siamo entrati in questo mood, diamo un'occhiata a quello del campionato, anche perché noi siamo indietro di tanti argomenti. Noi ci siamo lasciati, diciamo, siamo messi in pausa prima dei mondiali in Qatar. Lo so che a te te ne frega niente perché i nazionali non ti interessano, però diciamo che c'era quella questione dell'arbitrazione del calcio con quella assurda Final Four Supercoppa italiana fatta in Arabia Saudita
con lo stadio vuoto,
con i tifosi pazzesco. Locali mascherati da tifosi delle squadre sia i mondiali. Quindi questo è un tema interessante, ci sono vari spunti, ma voglio dire, ecco, per esempio, il Milan può arrivare secondo, Pioli, come lo vedete, l'anno prossimo rimane o non rimane, Pioli ha fallito, pure Pioli più di questo non poteva fare con quei giocatori, perché sai, il Milan c'è una politica particolare sul mercato e ha fatto fuori Maldini.
Sì, sì, faccio un discorso più ampio che riguarda anche il Napoli. Gli ultimi scudetti negli ultimi 3 anni, no, dovevano essere, per la squadra che li ha vinti, l'incipit di un ciclo, anche mini ciclo. Invece sia il Milan che il Napoli non hanno fatto nulla l'anno dopo. Quindi sono state due squadre che hanno vinto lo scudetto in maniera anche abbastanza, il Napoli diciamo a mani basse, il Milan con una rimonta molto entusiasmante se vista nell'ottica rossonera. Per me fu l'inizio di una crisi di nervi, però ecco,
erano i tempi di Diego Armando, è vero, mi ricordo perfettamente,
che fino all'ultimo sperammo che il Sassuolo in qualche maniera li potesse fermare, ma non accadde. Quello che dico io è questo: al Milan ha fatto difetto probabilmente una strategia oculata di mercato, perché l'allenatore era anche quello giusto per quel momento storico della società, una società che veniva da un bel rimpasto societario a livello dirigenziale, sistemati i conti, insomma a quel punto ci voleva una guida tecnica adeguata e una buona campagna acquisti. Secondo me gli acquisti di quest'anno, e parlo dei vari Chukwueze, Okafor, lo stesso Jovic, Reinders, sono stati dei, non dico dei carneadi, ma comunque dei giocatori che, inseriti poi nel contesto della squadra, non hanno dato i risultati sperati. Per cui l'arrancare del Milan si spiega così. Poi parliamoci chiaro, sono usciti da un girone di Champions che insomma era alla loro portata, almeno sulla carta. Per cui la stagione del Milan maluccio, direi. Pioli, io anche lì non sono di quelli che punta il dito contro Pioli. E secondo me è un allenatore onesto che ci poteva stare, ma la squadra gli è un po' mancata sotto le mani. E poi non dimentichiamo anche gli infortuni, perché hanno avuto una sequela di infortuni che hanno falcidiato il reparto difensivo. Per cui un conto è giocare con Kalulu e Tomori, è un conto poi trovarsi con Cho, Gabbia.
Certo. Tomori metto da dal fantacalcio. Invece so che tu sei un grande estimatore di Aurelio De Laurentiis e la sua gestione oculata delle. Che è successo invece al Napoli? Questo è interessante perché allora il ciclo del Milan, allora l'unica squadra che negli ultimi anni ha impostato un ciclo è l'Inter, perché comunque scudetto con Conte nel 2020-2021, giusto? Poi con Inzaghi varie coppe. Supercoppe, Coppa Italia eccetera, la finale di Champions League e quest'anno a meno che
abbiamo fatto anche quest'anno. La finale di Europa League,
è vero, anche la finale di Europa League. Perso. Quindi quello vedi.
Non siamo solo noi quelli che perdiamo le finali,
no,
quindi.
No, no.
Vabbè, uno intanto ci deve. Io ho sempre detto: intanto uno ci deve arrivare. Poi quello che succede.
L'Inter di adesso, secondo me, è anche molto figlia della finale persa col City. Perché quella finale lì ci fece capire che noi siamo entrati in campo mentalmente già sconfitti. E questo fu un errore importante.
Mortale, sì.
Dopo quella partita, abbiamo cominciato a lavorare su questo tipo di impostazione, no? Quello che quelli bravi chiamano il mindset, no? Cioè tu devi entrare in campo convinto che te la puoi giocare, e quella sconfitta secondo me è stata un toccasana. Io l'ho vissuta male perché ero a Istanbul, e quindi insomma per me fu una grandissima delusione. Però da lì l'Inter ha cominciato a ragionare in un modo differente. I giocatori hanno sicuramente conosciuto meglio i dettami del tecnico, si è creata quella famosa manca, e poi l'Inter quest'anno la campagna acquisti non l'ha sbagliata.
No, assolutamente.
Perché quel Thuram è stato un giocatore che è entrato sotto traccia, in silenzio. È come quando l'Inter prese Zanetti e Rambert, vi ricordate 25 anni fa?
No.
Tutti Lambert. Pensavano, avionsito Rambert, Zanetti venne col sacchetto della standa, con gli scarpini dentro. E poi sapete com'è andato a finire?
Beh, anche Pavard mi sembra fenomeno, preso a 30 milioni in scadenza di contratto, quindi era valutato comunque come un top player,
sì.
E non ha fatto rimpiangere Skriniar, tutt'altro, insomma, il signor giocatore imposta, segna.
Ma ora,
è un difensore di spessore.
Aslani, che non l'abbiamo mai visto ai primi tempi, Sommer. Adesso ora abbiamo capito perché non l'abbiamo visto, perché probabilmente non era pronto, adesso è pronto, e sai, prendere l'eredità di Çalhanoğlu non è semplicissimo. Sommer, un altro che per esempio tutti erano in ginocchio disperati per l'uscita prematura di Onana,
io assolutamente no.
A me Onana è sempre stato a me sempre sembrato un portiere da stabilimento balneare.
E l'ha dimostrato anche un po' alla United, insomma. Invece al Napoli cos'è successo? Poi chiudiamo questa sezione improvvisata sul campionato. Al Napoli cos'è successo? Perché ecco, mentre il Milan, dicevo, ha vinto lo scudetto grazie a Radu, sostanzialmente si può anche dire così, no? Si può anche leggere così, senza nulla togliere a quell'annata, però numeri alla mano,
grazie a un suicidio collettivo.
Ok, però quindi diciamo che poteva anche cioè, uno scudetto strappato coi denti, bellissimo, eccetera. Il Napoli, visto l'anno scorso, sembrava destinato, insomma, voglio dire, forse a fare la semifinale con l'Inter doveva esserci un po' lui, no? Da un certo punto di vista.
Cioè, sembrava destinato ad aprire un ciclo, però poi anche lì, vedi...
Che è successo?
Lì che è successo, Simone?
Anzi...
Per me, responsabilità 99% ADL, assolutamente.
Assolutamente sì. C'è da dire, anzitutto, onore al Napoli, perché è da anni... che è stato costruito è da anni che è stato costruito un bel giocattolo, dai tempi di Mazzarri, Sarri, no? Lavezzi, compagnia, qualche coppetta l'hanno vinta, anche loro si sono avvicinati in due occasioni, con Mazzarri quando vinse il Milan lo scudetto, poi con Sarri, con la Juventus, insomma è stato costruito un bel giocattolo, una società con conti sani, bilanci a posto, cosa no? non è per niente
merce
scontata.
Rara.
E che sono sempre stati lì vicine. Poi che succede? Danno via il difensore che tanto alla Chelsea, no? Quello prima,
Koulibaly.
Arriva,
è sparito in rabbia.
È sparito. E noi l'anno scorso, mi ricordo, ero ospite e parlavamo sfottendo la campagna acquisti del Napoli. Ha dato via Insigne, ha dato via...
Ormai non sei più ospite, questo sei del collettivo.
Adesso sono
uno di noi.
Globato nel collettivo.
E ha vinto uno scudetto insperato all'inizio, un po' come il Milan, no? Prima. E sembravano imprendibili, sembravano marziani. Era un anno in cui ha girato tutto bene, in cui è stato messo a frutto anche il lavoro, no, della società, eccetera. Sentivo parlare, Lobotka gioca come Iniesta, Elmas gioca come Xavi,
Kvaratskhelia e Garrincha.
Kvaratskhelia, no, non lo prendevi, era davvero Cristiano Ronaldo, Garrincha, era davvero una cosa meglio di Leao dell'anno prima. E, insomma, gli ha girato tutto bene. L'impressione è che gli sia girato tutto bene come al Milan precedentemente. Poi che succede? Vinci lo scudetto, Spalletti, che non è uno stupido, ha capito che aria tirava, ha detto ragazzi, io vi saluto, vado a fare l'orto per un anno.
Secondo me Spalletti si è incazzato quando De Laurentiis ha fatto scattare il rinnovo automatico. Ricordate che
sì, lui gli azionò la clausola del rinnovo automatico e lui prima sotto traccia, poi a Udine disse io non resto.
Certo.
Lo disse pubblicamente e lì è lì successe la bomba atomica.
Di certo De Laurentiis poi è una persona alla pari, peggio dei simpaticissimi l'allenatore, il presidente del Palermo,
Zamparini
o Preziosi, insomma,
che non è più presidente, è ex presidente del Palermo.
Beh, sì.
Non so manco se è vivo ancora Zamparini.
No, Zamparini credo sia morto, credo.
Non lo so.
Però una persona, okay. No, cioè, ci faceva ridere, eccetera, ha licenziato 250 allenatori. cos'è che è stato gestito male? È stato gestito male il dopo Spalletti, quindi è lì la pianificazione da farsi benedire, anche forse non potendo giocarsi la carta di un dirigente che anche lui con Spalletti a fine anno ha detto: signori, me ne vado via dal Napoli, ed è approdato alla Juventus. E poi il Garcia l'hai preso e l'hai iniziato a contestare, a destabilizzare di fronte alla stampa, di fronte alla squadra già dalla seconda partita, ma poi far venire Mazzarri, signori, Mazzarri è un allenatore finito, simpaticissimo,
ma
poi se non fosse stato finito, dopo come è stato trattato,
l'hanno finito,
gli hai dato il colpo di grazia.
Adesso hanno preso un allenatore che si sa che è un buon allenatore e si sa che forse
neanche io
dico la verità, non sapevo che esistesse.
Calzona
sta rimettendo un pochino a posto la squadra, comunque sta dando se non altro un pochino di serenità. Poi Napoli, e chiudo, è un po' come la nostra Roma.
La nostra città.
Sappiamo bene che in termini calcistici diventa improvvisamente, in maniera inspiegabile, una polveriera ed esplode così senza...
Va bene, chiudiamo questa prima parte del campionato con... facciamo così: io dico chi vince questo campionato, se indovino m'offrite una cena abbondante al posticino del Rame. Secondo me lo vince l'Inter. Ci state a scommettere questa cosa?
È dato a 1.1 al betting.
Secondo voi poi finisce come l'anno scorso?
Con quanti punti di vantaggio lo vince? Questo sarebbe
ma come l'anno scorso con Napoli, che a un certo punto il campionato finisce, insomma, non lo so, il campionato era finito a 10 giornate dalla fine.
Allora, ora parlo della mia squadra. Mi pare che Inzaghi voglia chiudere la pratica il prima possibile per concentrarsi sulla Champions, e questo lo dimostrerebbero anche le scelte tecnico-tattiche che lui sta così attuando. Uso un avverbio che inventò il Trap: domenicalmente. Perché? Perché mentre l'anno scorso aveva provato a fare un turnover massiccio, turnover che provò a fare anche a Lisbona in Coppa, primo tempo finì 3-0 per loro, io me ne andai tra l'altro. Te lo ricordi? Io sono andato a vedere.
È successo anche un problema, diplomatico.
Qualcuno si arrabbiò molto. E comunque, ecco, bando al turnover. Il turnover adesso molto contenuto. Giocano quasi sempre i titolari. E si è visto anche con le squadre cosiddette minori, ammesso e non concesso che ve ne siano. Anzi, con le minori è sempre più complicato giocare perché si chiudono molto. L'Inter è una squadra che ti prende l'infilata quando ti apri, quando gli dai un po' di campo, no? E quindi per questo sono fiducioso in Coppa, perché in Coppa in Europa si gioca un pochettino meno chiusi. Però ecco, bisognerebbe vedere adesso a Bologna cosa succederà, perché Bologna arriva in un momento in cui l'Inter potrebbe anche perdere. E allora non so se, come dici tu, il campionato finirà due mesi prima. Qualcuno di quelli che guarda spesso le medie matematiche, guarda i calendari, suggerisce un trionfo durante il derby.
Madonna,
Marco, diciamoci la verità, lo scudetto è già vinto, mani sopra il tavolo. Anche se l'Inter dovesse perdere col Bologna,
sì.
Non c'è nessuno in grado di
impegnarsi parecchio.
12-15 punti e mantenere un trend. Lo scudetto è già
al momento quella,
è già vinto. La Juve ha fatto,
Roma e Bologna.
Ha fatto un favore a questo campionato. Poi Milik ha fatto quella follia di farsi espellere dopo 10 minuti a Empoli e ha incrinato inevitabilmente, ha spezzato il giocattolo, eccetera. Ma lo scudetto, signori,
tutti parlano del Bologna come sorpresa, tutti parlano dell'Atalanta che in realtà non è più una sorpresa. Io vi dico, ma quanto è bello il Genoa di Gilardino?
E quanto ci ha fatto girare le scatole sabato scorso? Anzi, lunedì si è giocato. Sì, sì.
Bellissima squadra. Dedico questo brano al nostro Diego Armando 1, al nostro anziano Diego Armando 1. Un po' di pausa, poi torniamo parlando di temi più auli. Certo, abbiamo parlato del campionato perché ci piaceva parlare del campionato, ma insomma...
All the dreams you're having, you stole them all from me. I was having dreams like that back in 1973. Groovy Boo is banging the ivories in his ancient overcoat, stuffing all his rage and anger down that old piano's throat. Accidents will happen. That's what accidents are for. Accidents will happen, and an accident is just an accident. I walk through the swinging door, see my old girl Mabel. Her jawbone hits the floor and her eyeballs roll around the table. In a clever act of misdirection, I manage with some finesse to scale the letters in her stockings and creep into her dress. Accidents will happen, we've all had them many times before. And coincidence are just accidents, nothing less and nothing more. I come around when she expects it the least. She always looks so strange and tragic. She comes on like some juju priest, laying down her own brand of magic. She tells me that she'll be true, she ain't the type to keep her promises. I used to be down with the faithful man, now I'm hanging with the doubting Thomases. 'Cause accidents keep happening, this old world was born from one. There are servants they don't govern, and I don't put too much faith in them. Well, let me tell you a little more about Mabel. She's shaped like an inverted duck's bum pair. I roll out my tongue when she walks past, fix her with my famous jelly-eyed stare. Her husband is a Cro-Magnon man with a magnum. He recites the Second Amendment, Jim. Oh, well, accidents will happen. I'm a hoping what might happen to him. We're accidents waiting to happen. You know they'll be happening for all time.
Capisco perché tu dita, questa è la versione originale, è bellissima, un po' più lenta, è un po'
sì,
più lenta.
Però quella del nostro format originale non era esattamente.
No, era la versione, era coverizzata più veloce. Ci sarà la prossima puntata, qui volevo proprio, anche perché adesso c'è fuori il film su Bob Marley, voglio dire, potrebbe essere.
Però l'altra mi faceva venire in mente sempre il nostro amico romanista. Yuri.
Il buon Yuri.
Sì, quando sentivo quella sigla mi veniva sempre in mente Yuri, non so perché.
È perché era proposta lui.
Mi sa di sì.
Se l'ha inventata lui. Comunque, allora, noi abbiamo nominato, abbiamo fatto alcuni nomi, no? Garcia, che è tornato dall'Arabia, dalla vacanza in Arabia. Allora, questa questione dell'Arabia, dei paesi arabi, del fatto che si vogliono comprare il calcio, anche se poi in realtà semplicemente stanno facendo il loro gioco, come fece la fine della Cina qualche anno fa, è un po' un tema, perché noi, prima di darci una piccola pausa, ci stiamo avvicinando al mondiale in Qatar, un mondiale che si è svolto in dicembre, quindi già sta cosa dici, no? Cioè, la tradizione di vedersi il mondiale col calcio.
Ma mi dicono che l'Italia però non l'ha giocato.
Non c'era, l'Italia non c'era. Non c'era.
Non si è qualificata.
Non si è qualificata.
Anche, mannaggia.
Mannaggia, vabbè, tu sei anti-italiano.
No.
La Meloni non sarebbe contento di te.
No, non sono anti-italiano, spieghiamo per chi non mi conosce. Non mi appassiona il calcio delle nazionali, ecco.
Io mondiali europei, quando c'è l'evento,
io non riesco ad appassionarmi,
non me ne frega niente. L'evento mi piace, i mondiali soprattutto, più che degli europei. Comunque, detto questo, vabbè, poi ci sarebbe anche da parlare di Mancini in Italia, noi siamo usciti con la Macedonia. Ti aggiorno, uscimmo con la Macedonia del Nord. Ma mi sai, in Italia noi perdemmo a Palermo 1-0.
Ah, la mia Palermo.
La tua Palermo. Comunque, detto questo, allora
fossimo andati, avessimo vinto, avremmo incontrato il Portogallo di Ronaldo, che ci avrebbe
fatto meglio essersi fermati alla Macedonia.
Insomma, allora, quindi siamo andati, ci siamo così, ci siamo presi i nostri fagottelli, siamo, non noi, in Qatar a giocare a dicembre il mondiale. Poi, questo gennaio, dico, vabbè, dai, vediamoci la Supercoppa italiana, qual è la finale? No, mi immaginavo la vincita del campionato contro Napoli-Inter, no? Giusto?
Alla fine lo è stata, però sì. C'è stato questo dice, preambolo.
No, ci sono quattro squadre che ci vanno. Dico, e per quale motivo? Dice, perché è cambiata la formula? Vabbè, quindi una specie di Final Four, di piccolo torneo, no? Quindi erano Napoli, Inter, Lazio
e
Fiorentina. Vabbè, dice, però aspetta, dove la fanno? All'Olimpico, no? Ma vado a vedere pure con mio fratello, cioè, prendiamo la birretta. No, in Arabia Saudita.
Allora
a quel punto ho detto, ma che c'è? Cioè, ed è stato bello, perché la cosa che mi ha colpito è stata una ripetizione estetica, visiva. Io mi ricordo il Mondiale del Qatar all'inizio, con le tifoserie di catarioti mascherati da tifosi delle nazionali che andavano allo stadio, e ho visto gli arabi con la sciarpa della Lazio, con la sciarpa dell'Inter.
Guarda, allora, io sono stato a Riyadh l'anno scorso. Io
ma
c'ero.
No,
non, ora,
non la per la finale.
Sì, la finale secca dell'anno scorso.
Ah, perché anche l'anno scorso l'hanno fatta.
Certo.
Vedi?
Io sono stato lì. Quindi io parlo per esperienza, sono stato in quello stadio. E quello stadio è uno stadio che tiene, se non mi sbaglio, 60.000 spettatori. La partita secca saremmo stati 35.000. È chiaro che il grosso era rappresentato dai tifosi dell'Inter e del Milan, però c'era una maggioranza, diciamo, in tribuna tra sceicchi e appassionati arabi che avevano le casacche dell'Inter, alcuni avevano anche la casacca della Juventus, cioè si erano messe le casacche del campionato italiano, così senza
Carucci.
Sì, cioè, per dire, io ci sono. La volta invece di quest'anno, quando si è fatto questo quadrangolare, la partita di quella, diciamo, prima della finale, le due semifinali si sono svolte praticamente in uno stadio semivuoto. È stata una cosa veramente imbarazzante. Ma credetemi, la partita secca a cui ho assistito io, lo stadio non era affatto semivuoto. È un po' come la finale, no? Inter-Napoli si è giocata con uno stadio abbastanza riempito, non c'erano 60.000 spettatori, ma non ce n'erano neanche 6.000, perché la prima partita si è svolta davanti a 6.000 spettatori.
Mi ricordo Marco ci mandò un messaggio, no? Io stavo tornando a casa, dicevo, ma lo stadio è vuoto, ho acceso la televisione, lo stadio era vuoto,
non c'era nessuno,
ma vuoto, gli spalti erano vuoti.
Ma perché allora? Perché ci pagano, ci danno quattro spicci.
Proprio quattro, no, però.
Beh, non è la prima volta che si gioca all'estero. Tanti anni fa la Juventus fece la finale contro il Parma in Libbia.
Poi fece ai tempi del.
Fece un'altra finale
di Gheddafi.
A Washington, se non sbaglio. E a dire il vero, l'Arabia Saudita ospita per la quarta volta la Supercoppa italiana. Nel 2018 ci giocò la Juve. Ci giocò Juve con il Milan. Nel 2019 Juve-Lazio e poi queste ultime due. Ma si giocherà ancora lì. Ovviamente tutto ruota attorno ai soldi che i diritti, no, che pagano. Già il gettone, vai a giocare lì, ti pagano. E poi tutto il circo dei diritti televisivi. C'è poco da fare.
Ho capito, ma voglio dire, cioè, io penso che per una squadra che vada a giocare una partita di questo tipo sia un po' umiliante giocare davanti a sé. Cioè, nel senso, va tutto bene, è tutto accettabile, nel senso, è tutto giusto. Siamo talmente con l'acqua alla gola che per quei soldi che ci danno.
Ma vedi Alessio, la crisi economica, la crisi che ha colpito il calcio è enorme. Dal Covid in poi, cioè, si è acuita una crisi economica, sociale, energetica, che ha colpito poi in maniera definitiva il calcio. Andare a giocare lì fa comodo, perché altrimenti non ci andrebbero, cioè parliamo di milioni di euro. Anzi, che non si gioca più quei mini tornei assurdi ad agosto o in Giappone, in Cina, adesso hanno capito che li devono sospendere, devono fare la preparazione, ma se ci vanno è perché si ha un guadagno e il sistema calcio cerca di portare il calcio in questi paesi, in questi sceicchi che ti pagano con i petrodollari.
Ma non lo so, diciamo che c'è anche il tema, io mi ricordo quest'estate quando a un certo punto scoppiò l'allarme rosso della fuga dei talenti,
la diaspora,
perché io dicevo vabbè, ci vanno i 37enni a giocare, ci va Cristiano Ronaldo anche se
a fine carriera,
no, oh. ma il fenomeno, cioè è un fenomeno globale per lo sport, tutto ruota, ma ne avevamo parlato anche prima e durante il mondiale in Qatar, in una delle ultime trasmissioni prima della pausa.
E la pausa, con la prima, la pausa,
quello che sta accadendo, no, si chiama sports washing, è il tentativo di ripulire la propria immagine creando, no, un qualcosa, una versione di sé diversa da quello che è in realtà. È chiaro che la monarchia saudita vuole servirsi del pallone per i propri affari e per pulirsi l'immagine di paese ostile ai diritti umani. Ne avevamo parlato di tutto quello che è successo in Qatar, senza poi scendere, no, in discorso ancora più.
Me la ricordo per il giornalista tagliato con la sega nell'ambasciata a Istanbul,
e noi gli stiamo dando non solo il calcio, si sono presi la Formula 1, il cricket, il golf, gli sci, i giochi asiatici del 2029 si faranno sul deserto. Scieranno sul deserto.
Sì, sarete chiamati anche voi due a spruzzare la neve.
hanno acquistato da poco il tennis. I diritti del tennis. Il Qatar ha preso i mondiali, ha preso il circuito del padel. Il Qatar.
Sì, sì.
E ci sarà l'Expo a Riyadh nel 2030. Quindi non è solamente il calcio. Questi si vogliono creare un'immagine, un business, un monopolio dello sport. Quindi andiamo oltre a questo discorso. Pensate che l'ultima campagna acquisti, ma sembrava davvero Holly e Benji quest'estate, Ronaldo 200 milioni di euro, vale. E pensavamo tutti, prenderanno quelli un po' più vecchiotti, quelli rotti.
No, sono andati 25 anni.
Pensate che nella campagna acquisti dell'anno scorso sono state spesi solamente in ingaggi 1 miliardo di euro. E il giro di affari tra commissioni, ingaggi e acquisti ha sfiorato i 6 miliardi di euro nei famosi 100 giorni della campagna acquisti dello scorso anno. Io volevo prepararmi qualche nome oltre a Ronaldo, Benzema e compagnia, ma hanno comprato un botto di giocatori. Giovani promettenti, sudamericani, italiani, italiani vecchi, italiani giovani, stranieri forti, hanno preso tutto. Come è stato possibile? Grazie a una legge che si sono fatti da soli. Come?
Mi ricorda qualcuno.
Forti dei miliardi messi a disposizione dal fondo pubblico di investimento. No, l'abbiamo sentito parlare, si chiama PIF.
PIF.
Presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, che a giugno scorso, non contento, ha acquisito... Stiamo bene, quindi ha acquisito il controllo del 75% delle quote delle 4 squadre più forti. Non ve le pronuncio perché non ne sono in grado, ma sono le 4 squadre più forti che si trovano lì.
Che sono le 4 che potremmo trovarci nella Superlega.
Sì, esattamente.
Perché l'idea è quella, no?
La cosa divertente, io oggi stavo leggendo un po' di articoli e poi il feedback, il risultato che poi si ottengono dal popolo. Era un articolo interessantissimo che parlavano di quanto pubblico, quanta gente andava a vedere le partite. Per le squadre, tranne queste 4 squadre, c'è una media di 1000 persone sugli spalti a partita. E questo è
come Grosseto.
Quindi a casa loro, non è che vedono, non so, il Milan o l'Inter, dice chi sono questi, no, è che le squadre loro ci vanno 1000 persone. 10.000 di media per queste 4, quindi vai a vedere il Gotha del calcio mondiale, gente che ha vinto 5 palloni d'oro, 5 Champions, e ci vanno in 10.000. ma non solo, ma anche in Europa, in Italia soprattutto, c'è una media, c'è un picco massimo di 150.000 telespettatori che non raggiungono il 2% di share per le partite che vengono trasmesse dalle nostre emittenti che hanno acquisito il campionato. E qui si apre un altro tema. Perché? Perché questo giocattolo poi alla fine sembra, no, così performante, ma in realtà nel loro paese non riscuote il minimo di successo? Il mio punto di vista è che c'è un tema sociale. Il calcio è nato, no, per come classe proletaria, operaia, che ha creato in Europa e in Sud America un collante che poi ha fatto sì che il calcio popolare diventasse calcio di massa. E lì da loro, come può essere calcio popolare se il popolo è il primo ad essere escluso? Questo è un po', no,
certo, il
paradosso di un qualcosa che poi può creare a un'esplosione. Ricordiamo che anche la Cina provò a fare questo giochetto qualche anno fa e ricordiamo come andò a finire.
Però mi sa che questi sono le spalle addirittura più larghe della Cina, il che è tutto di... Allora io direi un altro brano per così, sì, per, questo lo dedico a Diego Armando 5, no, vabbè, cioè, tu che da Simone,
Simone. Che gli dedichi?
E poi chiudiamo con, tu hai citato la Superlega, voglio chiudere con
vedo già una copertina bella in sottofondo.
Fino alla fine, come diceva il tuo amico Andrea Agnelli.
Esattamente, che ha fatto una mezza finaccia.
Sì.
Yeah.
prima di passare alla cruda, alla durezza della cronaca, così uno spunto. Allora, come abbiamo vissuto, uso questo, tu hai citato la Superlega, poi hai citato il povero Andrea Agnelli, presidente, sì, dei nuovi scudetti. Come abbiamo vissuto qui dentro questa... L'anno scorso c'è stato un bel casino con la storia delle plusvalenze, i processi, le intercettazioni. Vai. Veloce, poi dobbiamo fare il rubricone finale storico di...
Si è voluto, vedi, dici, chi è stato condannato è giusto, è sbagliato.
Noi siamo condannati.
Se è sbagliato, è giusto che paghi. Il discorso che faccio è che tanti che non tifano la mia squadra, no, dicono: ah, vabbè, ma voi, sempre voi, eccetera. Però la prima fase del processo, in cui furono coinvolte diverse squadre, tante squadre, tra cui la Juventus, vennero tutti assolti. Perché il fatto non c'era reato, se non che era partita poco prima, immagino, del processo una procura molto molto sveglia,
molto attiva, molto, diciamo,
pare l'unica in Italia per quanto riguarda il pallone, ma giustamente intercettando dei tipo Serpico, tipo James Bond, no? 006, le cimici nei ristoranti, una cosa...
Come si fa adesso?
Fatta bene, per l'amor di Dio, con questi dirigenti che mangiando, bivaccando, abbiamo perculato la Consob qua, là, sotto sopra, e gli hanno fatto giustamente un mazzo grosso quanto una casa.
Vediamo, perché il processo è ancora, cioè, è stato spostato a Roma. Vediamo se glielo fanno il mazzo. Dal punto di vista sportivo, gli hanno fatto
dal
il
punto,
mazzo.
Ok.
Questo
dal
è quello che conta.
Dal punto di vista sportivo, per noi è questo quello che conta.
Sì,
comunque,
poi
sei andato
dire,
a.
Dall'altro, aspetta, un mazzo così. Sì, non abbiamo fatto la Champions, la penalizzazione.
10 punti.
Sì, ho capito, ma
no,
come,
ma poi,
premesse,
ma poi come è stata.
Andrà peggio,
ma,
cioè,
ma poi come è stata gestita. Prima di andare a Napoli, prima di Napoli-Juve, due ore prima, 15 punti penalizzata, quindi classifica ribaltata, la Juve nella parte destra, dopo tre settimane gli ridiamo i 15 punti, la Juve seconda in campionato, lottava per lo scudetto quasi, prima dell'Empoli, 5 giorni dalla fine, meno 10 punti, poi dopo si sono resi conto le cose vanno fatte a bocce ferme, cioè è stata gestita malissimo, poi può essere la Juve, può essere l'Atalanta, può essere un'altra squadra, è stata gestita malissimo.
Lì è stato bravo Allegri, perché ragazzi, io sfido chiunque a trovarsi in una situazione di spogliatoio con una roulette russa.
No, ma è stato,
oggi
è stato.
Ci sono, domani non ci sono, oggi sto in B, domani vinco lo scudetto.
Sì, ragazzi, è impossibile.
È stata una roba
un
incredibile.
E poi le altre procure si sono sentite chiamate in causa, giustamente gli hanno detto: ragazzi, svegliatevi, perché non è possibile che solo queste fanno intercettazioni. E si sono mosse anche le altre, ma oramai, dopo che è scoppiato sto casino, ma che cosa va a intercettare? No, è ovvio, certo, che non verrà più nulla. Così come è ovvio che l'affare Osimhen, pagato 40 milioni e gli altri 30 gli hanno dato 4 figurine, è ovvio che è stata fatta una zozzata pari a tutte
quelle. Non so perché, ma ero certo che il nome Osimhen sarebbe venuto fuori. Tu come la vedi in generale tutta questa storia? Tutta la storia, no, Osimhen, in generale, quel progetto, c'è anche una formazione legale, no? Diciamo così.
Sì, sì. Io ti dico la verità, io sono forse l'unico interista, siamo in pochi, l'unico interista che non voleva essere prescritto all'epoca, per cui io sono del parere che quando viene fatta un'indagine, quando si apre un'inchiesta che riguarda un certo malcostume di sistema, questo debba essere eradicato alla radice. Per cui io già quando la Juventus fu condannata alla B nel 2006 alcune nostre intercettazioni vennero stralciate perché non rilevanti, e io lì ebbi, lì per lì, gioì da tifoso, però poi da giurista dissi: insomma, forse era il caso di andare a fondo anche in quel caso. Tornando ai giorni nostri, è un sistema marcio nelle fondamenta, nei pilastri che lo sorreggono, per cui bisognerebbe arrivare, secondo me, a un punto zero, cioè dove si tira una riga e chi sta sotto va dove deve andare. E lo dico partendo per primo da un'analisi molto onesta della mia di squadra, perché io non lo so, ma molto spesso si legge l'Inter qui a Roma, siete pieni di buffi.
Sì, è vero, si dice questa cosa.
Abbiamo i buffi, però c'è comunque questo fondo che in qualche maniera dovrà essere adesso ripagato. Zhang c'ha i soldi, no, non ce li ha. Non lo so, è un sistema che probabilmente necessita di un dottore che non si faccia impietosire. L'anno scorso c'è cascata la Juventus. Mi viene in mente anche la storia di Cristiano Ronaldo, vi ricordate?
Come no, sì, gli stipendi non pagati, insomma, il Covid.
C'è tanta roba che viene messa, diciamo, è la polvere sotto il tappeto, che però polvere che abbiamo in tanti, non è benaltrismo, è effettivamente un malcostume. Ti ricordi quando c'erano le plusvalenze, giocatori inesistenti, ma ancora prima giocatori con età contraffatte?
Come no?
Scambi anche anagrafici.
Luciano. E Riberto, esatto, Riberto Luciano.
Passaporti, Ricoba, cioè il sistema calcio è pieno di questa roba.
Ma io mi ricordo Gazzetta dello Sport 30 anni fa, quando ancora ti compravi il giornale la mattina al mare e vedevi acquisti, cessioni, sì, con la cifra accanto. E c'era lo scambio, mi ricordo, Crippa e Fuser, ultra 35 anni, 40 miliardi. Sì, io sì, con gli amici dicevamo, ma si sono sbagliati, forse è 4 miliardi.
Refuso.
Boh, non lo so, boh, andiamo a farci in bagno, andiamoci a fare una birra. Però è da anni che questo sistema va avanti.
Gonfiare i bilanci dello plusvalenza. Cioè, mettere dei cerotti sopra...
sopra dei tumori.
Questo poi è un gioco che adesso, calcio a parte, questo è un vizietto permesso e utilizzato in tutto il mondo, cioè non solo... Il calcio, non solo una squadra di calcio, la Juventus o il Napoli fanno queste cose, anche le grandi aziende li chiamano OPEX, CAPEX, li chiamano in modo diverso per incasinare il cervello, utilizzano queste strategie per fare dei falsi in bilancio, cioè mettere dei bilanci negli anni successivi quando in realtà dovrebbero rientrare nell'anno precedente, per far sembrare da un controllo che i conti sono in regola, quando in realtà i conti sono quasi tutti in rosso.
Il grande male dell'umanità è il capitalismo. Ci torneremo, sì, in maniera più strutturata, magari faremo uno speciale su questa cosa qui, possiamo fare quello che ci pare. I pronostici alla Diego Armando, si chiamano i pronostici. Era una scommessa che facevamo fra di noi, chi vinceva un sacco di soldi. Ho quasi sempre vinto io, mi ricordo, non è vero, però vincevo. Allora, cominciamo. Napoli-Torino, Marco, Simone, io
X.
Unissimo.
1-1-1. Sassuolo-Frosinone. Oh, poi c'è qualcuno che ci ascolta e vuole scriverci e dire no, stai dicendo un mucchio di Apple, può farlo.
Poi vince un premio.
Poi
glielo paghi tu il premio.
Marco, paga Marco, che è ricco.
Si può mettere l'over 2.5?
No.
1x2. Non lo so, se ammazzano tutte e due. Io dico...
Sassuolo senza Berardi.
Io dico 2, perché Sassuolo lo vedo davvero male.
Stagione finita.
Basta Sassuolo, basta. 2, via. Sassuolo in Serie B. Cagliari-Salernitana.
Un'altra,
1.
Anch'io 1.
Ranieri salverà il Cagliari.
Sicuro. Con Zito Luvumbo.
Tu, Bologna-Inter.
X.
Temo anch'io finirà con un pareggiotto.
2-2-2. Oh, io voglio i soldi se vinco,
sì,
ragazzi.
Sì, te li do.
Io ho bisogno di due gol. C'era Napoli e Mkhitaryan. Era Mkhitaryan il giocatore di cui ti volevo parlare prima. Una gemma che la Roma lasciava andare così.
Pippo Franco.
Ma un giocatore incredibile.
Un giocatore che vede una seconda primavera adesso.
Genoa-Monza.
1-1.
X. Lecce-Verona.
Oh, ma sono tutte
tutta salvezza, bellissima, esatto. Alta salvezza quest'anno, è un macello.
Dobbiamo parlare anche degli arbitri magari la prossima volta.
Quello è una puntata intera, la facciamo, cioè tu la fai tu da solo, fai un monologo, vai. No, perché il VAR sta diventando un problema, la soluzione sta diventando un problema.
Ripeti la partita.
Lecce-Verona.
Lecce-Verona? Mamma mia. X.
Vince il Verona.
1-1 Lecce, segna Gendrey e mi fa bene al mio fantacalcio, che sì, sono primo in classifica ma in difficoltà.
Procedi.
Milan-Empoli.
1.
Unissimo.
1-1 tutta la vita. Juventus-Atalanta. La Juve senza centrocampo praticamente.
X.
X.
2.
Olè.
Finiti?
Fiorentina-Roma.
Mamma mia. Sono tutte dure,
2.
finisce il culo di De Rossi.
Ma non è culo. Uno. Abbiamo giocato benissimo. Due, pure secondo me. Lazio Udinese.
Uno.
Uno.
Uno pure secondo me. Allora, scegliete il vostro Diego Armando preferito, cioè il vostro, diciamo, protagonista, personaggio di Armando preferito, Marco, Simone, Alessio. Giocatevi ste partite. Se vincete, qualcosa dateci pure a noi, però. Questo è il suggerimento che proponiamo.
Un aggiornamento sulle coppe. Milan vinto 4-0, la Fiorentina 3-3.
Milan 4-2.
4-2. 4-0 la Roma.
La Roma.
E 3-3 la Fiorentina, giusto?
3-3 la Fiorentina.
Sono ufficiali?
La Fiorentina ha vinto 4-3.
Nel finale.
Perdeva 2-1, gli ultimi minuti sono stati pazzeschi. Da che perdeva 2-1 è andata a vincere 4-3 fuori casa con gol di Barak al 95esimo.
Molto bene.
Bene, finisce questa... Come la chiamiamo questa puntata? La prima puntata in radio.
La terza rinascita.
Diego Armando, terza fase, stage 3.
Esatto.
Questo è quanto. Grazie Marco Bosco, grazie Simone Maccioni, grazie anche a me. Salutiamo Lorenzo Palmisciano che sta poco bene, ma si riprenderà presto. Giulio Tancioni che aveva fatto un bello speciale. Lo sentiamo la prossima settimana.
Buonanotte.
Notte.
Ciao. Sister. She didn't scream, she didn't make a sound. I forgive you, boy, but don't leave town.